Allora, a spasso per il Fediverso, diciamo che in questo tour volevo presentare sia quello che è stato un progetto appunto collettivo, sia quella che è una nuova tecnologia che nell'ambito, nel panorama dei social media indipendenti sta iniziando ad avere una certa visibilità e che magari per qualcuno potrebbe essere interessante anche a livello tecnico. Iniziamo con questo termine Fediverso, che non è altro che una storpiatura italianizzata di Fediverse, che essere, vabbè, non importa. Intanto ci conosciamo comunque. Prima di passare alle presentazioni, appunto riprendiamo cos'è Fediverse, e diciamo che è l'unione di Federazione Universe. Cerca in un certo senso di riprendere sia il concetto delle reti federate, quindi delle reti distribuite dove il contenuto e la comunicazione non è, diciamo, gestita e centralizzata da un unico server a cui si vanno a collegare una serie di client, ma è distribuita a mo' di grafo e cerca di appoggiarsi su più nodi. Cominciamo dal perché. Innanzitutto, perché cercare piattaforme indipendenti? Beh, diciamo che oltre a quello che può essere più o meno interessante dal punto di vista tecnico, c'è anche una questione di scandali, di notizie che escono in continuazione sui social media, in particolare su Facebook. La cosa interessante è che è stata che, diciamo, da Cambridge Analytica in poi, specialmente dalla rilevanza politica che ha avuto Cambridge Analytica, ci si sta iniziando un po' a chiedere se ha avuto o meno senso accentrare tutto questo potere verso un'unica corporazione. Prima di tutto, appunto, una scelta politica, qui si usa il classico dualismo alla Matrix, pillola blu, pillola rossa, che è stato usato, abusato in ogni verso e purtroppo ce la pioppiamo anche oggi. Comunque, partiamo dal lato positivo, cioè innanzitutto da come dal primo grosso problema, cioè la raccolta dei dati utenti, da come quindi ad esempio i social media obblighino le persone a fornire password, email, numero di telefono, ecco, persino il fianco numero di telefono ultimamente sta iniziando a diventare obbligatorio. E di come questo non sia tanto un problema di per sé, magari per qualcuno, ma di come diventi particolarmente problematico quando si inquadra la questione nel problema della profilazione globale. Secondo è la questione della privacy. Questione della privacy sia intesa come vengono tracciati gli IP, viene correlata l'attività online e offline di ogni singolo utente, ma anche come, ad esempio, come questi dati vengano gestiti più o meno malamente. Ad esempio, non so, penso a Google Maps che attraverso una comoda API rilascia pubblicamente la posizione dei router, partendo da un MAC address, la posizione, la geolocalizzazione di un router. Questo non è problematico di per sé, ma è interessante perché permette ad esempio alle app che usano queste API fondamentalmente di geolocalizzare un utente se ha il wifi acceso. Dall'altro lato invece abbiamo la possibilità da parte di servizi autogestiti di scegliere come i dati degli utenti vengono catalogati e vengono registrati. La possibilità di scegliere il livello di privacy, che la vedremo poi in un secondo momento, ma è una questione che ad esempio alcune applicazioni pongono a livello tecnico. Quindi ad esempio gli utenti possono decidere a un certo punto di rimuovere in toto i propri dati da un'istanza, scaricarli magari in formato zip e possibilmente ributtarli su una seconda istanza. Questo per dire che comunque viene data la possibilità di troncare completamente il cordone ombelicale. La profilazione, appunto, la profilazione intesa a livello globale, che da un lato non è altro che il modello di business di alcune corporazioni, dall'altro è quello che i social open source cercano in maniera abbastanza maldestra di combattere da un po' di tempo, partendo da diaspora fino alle nuove tecnologie che vedremo. Sì, poi appunto, proseguendo sempre sullo stesso filone. Abbiamo problemi sia con la gestione di questi dati, gestione sia intesa come gestione dei conflitti e della moderazione, sia intesa appunto come il controllo che l'utente ha sui propri dati. La questione della moderazione, ad esempio, è interessante perché tempo fa uscì sul New York Times, ricordo, un articolo in cui Facebook dava delle linee guida ai propri utenti, ai propri moderatori per riconoscere il significato a livello semantico delle emoji. Quindi, ad esempio, non so, cosa significa se un utente manda una melanzana a un altro. E tutta questa serie di robe anche abbastanza ridicole, in cui però si cercava di sottolineare, di dare un significato univoco a quelli che erano i messaggi che gli utenti si volevano mandare. O cosa ancora peggiore, nell'ex Birmania c'è stata, diciamo, a livello politico, è uscita in particolare l'anno scorso la questione della repressione della minoranza Rohingya del paese, e Facebook è finito sotto i riflettori soprattutto perché, oltre a essere stato un enorme vettore di messaggi d'odio e di incitamento alla violenza razzista nel paese, anche perché tenevano due di numero moderatori che parlavano la lingua birmanese. Quindi la questione del controllo non è una questione astratta, intesa come una pura e semplice preferenza a livello filosofico-etico, ma importa anche delle differenze nel funzionamento e nel meccanismo della piattaforma. Poi sì, ok, appunto, prendersi controllo, open source, queste cose molto belle che avremmo già sentito da qualche altra parte. Andiamo a quello che è interessante, cioè l'idea del network federato. L'idea del network federato nasce dall'esigenza di non centralizzare tutti i dati e tutte le comunicazioni su un unico ente predisposto a tenere i dati degli utenti. La cosa interessante di quello che a livello tecnico si autodefinisce diverso è il protocollo che c'è alla base, cioè ActivityPub. ActivityPub fondamentalmente funziona in un modo tale da permettere a ogni server di comunicare con altri e di far comunicare gli utenti ospitati sulla propria istanza, sul proprio server, con quelli di tutto il resto del fediverso, indipendentemente da quale che ne sia la piattaforma alla base. In particolare, fondamentalmente, quando andiamo a vedere una richiesta ActivityPub fondamentalmente si basa su due tipi di richieste, le GET e le POST. Le GET per prendere quello che magari mi viene in entrata verso di me, dalla mia inbox, la POST per andare magari verso l'outbox di un altro utente o di un'altra istanza. Comunque, fondamentalmente, quando queste richieste non sono nient'altro che dei JSON, cioè dei dati di testo serializzati e sparati da una parte all'altra dell'internet. La cosa interessante, appunto, quindi, è che essendo di fatto dei JSON, dei dati testuali, non importa qual è la piattaforma ricevente dall'altro lato della strada, diciamo, ma ciò che è importante è semplicemente che l'altra applicazione che risponde riesca a intendere quelli che sono i campi. La cosa interessante, quindi, è che mentre prima, su quello che viene definito social monolitico, i dati sono costretti a rimanere su una singola piattaforma, in quelle che sono le varie istanze del Fediverse, le richieste, le comunicazioni sono intese proprio per passare facilmente da uno ad un altro. La cosa interessante quindi è che volendo fare magari un parallelismo verso piattaforme commerciali, io non necessariamente devo avere, non so, un account su YouTube per commentare un video, ma posso avere un account su una qualsiasi delle piattaforme del Fediverso e poter comunque vedere i dati di quell'utente, seguire quell'utente, commentare ciò che fa, eccetera. La cosa, appunto, come immaginerete, apre parecchie strade. Tornando quindi al discorso di prima, non ci si iscrive a un social ma a un nodo. Ogni nodo, quindi, anche se implementa la stessa piattaforma, tipo Mastodon, Mastodon non è altro che una piattaforma di microblogging basata su ActivityPub o Fanquale, che permette lo streaming di musica, sempre basandosi su ActivityPub. Non ci si iscrive solo esclusivamente a quel social, ma ci si iscrive a distanza quindi che ricorda, non so, magari come struttura sociale più, non so, il vecchio forum che aveva la sua base di utenti, i suoi amministratori e non ha, diciamo, magari delle regole globali. Non tutti i forum di una piattaforma hanno le stesse regole, ma ognuno può decidere chi può stare dentro, chi fuori. Le decisioni vengono prese a livello di nodo in accordo con gli utenti, questo perché appunto ci si definiscono ci danno delle regole generali e si sceglie come comunità di rispettarle molto banalmente. La piattaforma è quella che ci può interessare di più e soprattutto appunto come dicevamo per come è fatto ActivityPub noi possiamo fondamentalmente comunicare con il resto delle piattaforme che hanno che implementano lo stesso protocollo. La cosa interessante appunto è che essendo che ogni istanza ci sceglie le proprie regole, ogni comunità può tra virgolette autodeterminarsi e soprattutto le regole di questa comunità sono definite in una policy che definisce le regole di politica della comunità e che viene scelta a livello globale, a livello di comunità. Le varie policy possono cambiare da istanza a istanza e possono quindi ad esempio regolare la possibilità che due istanze vadano a fare quella che viene definita un gateway di federazione, dove quindi fondamentalmente i dati passano sia da una parte che dall'altra, oppure a bloccare un'altra istanza perché ha delle regole che non sono compatibili con quella di preferenza. Questa ad esempio è la policy del nodo Mastodon di CC. Quindi ad esempio postare messaggi di odio razziale, postare messaggi di propaganda politica, istituzionale, postare messaggi finalizzati esclusivamente alla promozione di attività commerciali, postare messaggi offensivi nei creatori, eccetera, eccetera, eccetera. Mettere link diretti a Facebook, questo più che altro per cercare di disintossicarci a vicenda. La cosa interessante quindi è che, ritornando sulla policy, le regole del nodo sono, diciamo, sono univoche e sono definite su quel single file, su quella pagina che poi successivamente si ritroverà nell'istanza. Poi vabbè, noi le decidiamo con delle assemblee comuni, poi ognuno fa un po' come vuole per i diversi nodi. La cosa interessante, ad esempio, è che sono successi magari dei casi in cui per certi utenti le nostre regole risultassero incompatibili per una serie di motivi anche legittimi e questi hanno semplicemente deciso di prendere i propri dati, quindi scaricarli con uno zip fondamentalmente, scaricare un archivio con tutta la loro attività su Mastodon, l'hanno presa e l'hanno portata su un'altra piattaforma che aveva delle regole più compatibili. Questo gli ha richiesto sì e no 30 secondi di tempo. Quindi il fatto delle regole viene anche intesa come qualcosa che non deve necessariamente essere coercitiva o andare a limitare la libertà di espressione dei singoli, semplicemente definisce ciò che può e non può stare su un determinato server. Questi ad esempio sono i nodi con cui partecipiamo di più, Mastodon.social è quello gestito dal creatore, dallo scrittore di Mastodon, mastodon.bit.im è un'istanza bolognese, cut.social è della comunità del CCC, eccetera. Altre istanze le abbiamo dovute bloccare per una serie di motivi. Quindi la cosa interessante per noi a livello di esperienza personale è stata sia che nel provare Mastodon abbiamo anche appunto dovuto decidere alle volte di tenere fuori certi contenuti, ma anche vedere come la rete sta evolvendo e soprattutto come questa, per fortuna tra virgolette, permettendo una maggiore fluidità sia nello spostamento dei dati, quindi sia nella possibilità di sbarcarsi per alcuni utenti, sia per la struttura federata, che permette appunto a chi si sente più a proprio agio in un determinato modo di starci o di scegliersene altri, ci ha permesso anche di vedere come si stiano riproponendo le dinamiche dei social network, perché una domanda che molti spesso ci fanno è: sì, ma se si riproponessero le stesse identiche dinamiche che si propongono su Twitter o su Facebook, o che ne so, ha senso a questo punto tenere un progetto come Mastodon, come la rete federata? La cosa interessante è che per fortuna non si stanno riproponendo, anzi, una roba molto interessante che abbiamo rimandato più volte, su cui abbiamo cercato anche di coinvolgere tutta la comunità, sono state una serie, ad esempio, di discussioni molto interessanti che sono nate su Bida, ad esempio, sul nodo dell'istanza bolognese. La cosa interessante quindi è che per quanto sia un progetto embrionale, per quanto abbia, tra virgolette, attirato persone che comunque immaginavamo vicine, si sta dimostrando relativamente immune a certe dinamiche. Ecco, questa è una visualizzazione grafica rispetto all'idea del server, dell'istanza centralizzata, di come invece dovrebbe assomigliare di più una rete federata, dove quindi gli utenti sono sì connessi a un nodo, ma poi da quel nodo riescono a raggiungere il resto della rete. Un'altra cosa interessante, ad esempio, se andate a cercare, è una rappresentazione grafica della rete federata su Kumo.io, in cui la rappresenta quasi come una rete viva, dove i nodi vanno in continuazione a staccarsi e a rimettersi vicino a certe istanze, o dimostra, ad esempio, quanti utenti abbiano delle determinate piattaforme. Ecco, questa più o meno è l'interfaccia come vi apparirebbe della nostra istanza per registrarsi e imbarcarsi sul sito. Ecco, una delle enormi difficoltà all'inizio con Mastodon è questa idea delle quattro barre verticali, che spesso manda in confusione molti, però è interessante perché mostra, ad esempio, la timeline da diverse prospettive. Mastodon, ad esempio, permette sia la timeline locale, cioè la timeline di stanza, dove fondamentalmente vengono riproposti i contenuti di chi risiede su quella stessa istanza, su quel nodo, o in alternativa propone la timeline federata, dove invece vengono riproposti i contenuti di tutte le istanze conosciute. Perché poi, a livello tra virgolette più tecnico, Mastodon, e questo magari deve per la prima volta, tra virgolette, mettere in rubrica un'altra istanza, quindi deve contattarla per la prima volta, eccetera, va a fare una richiesta dove fondamentalmente non va a fare altro che risolvere il DNS di quel server e vedere se ha una inbox. La inbox non è altro che un API con cui comunicano fra server. La cosa interessante quindi è che all'inizio Mastodon ovviamente non conosce le altre istanze, Quindi quando ad esempio un utente prova a seguire una persona su distanza Y e nessun altro degli utenti dello stesso nodo era mai entrato in contatto con Y, per la prima volta i due server, tra virgolette, si parlano. E nel farlo, ad esempio, il nodo inizia a conoscere l'indirizzo dell'altro, eccetera. Sì, appunto, questo è solo per definire un po' il casino che c'è. Un'altra roba interessante di Mastodon è sia la possibilità di scegliere la visibilità del contenuto, perché fondamentalmente Mastodon di default manda tutto in pubblico, quindi fondamentalmente da internet è visibile sia il profilo di utente sia i contenuti che posta. Ovviamente queste due cose possono essere modificate e si può decidere di impedirlo. In generale l'idea è che comunque si ha il controllo sui sorgenti della piattaforma. Per fare un altro esempio, noi abbiamo deciso a un certo punto di dire: ok, vogliamo provare a ridurre quanto più possibile quell'effetto di dipendenza, non dico dipendenza da social, però di continua riappagazione, di continuo stimolo da parte dei social network, quindi il flusso di condivisioni, like, eccetera. E abbiamo provato a dire: ok, se provassimo a fare un'unica livellazione, cioè mettere 42 follower e following visibili, costanti per ogni utente, questo che significa? Cioè, ovviamente ogni utente può seguire quante persone vuole, semplicemente quando si va sulla pagina dell'utente viene mostrato a livello costante 42 42. Al tempo stesso non mostrare nei post pubblici il numero di condivisioni o di stelline, di like, perché niente like, sono quelle stelline. Questo perché, di nuovo, per cercare di evitare quell'effetto per cui il mio post ha avuto n like, l'altro ne ha avuti 16. Questo non so fino a che punto sia più o meno funzionante, ma ha senso. Questa è una bella immagine di Giovanardi che viene targetizzata come porno per il semplice fatto che Mastodon permette agli utenti di selezionare il content warning. Quindi ad esempio c'è quella, tra virgolette, non dico autocensura ma automoderazione, in cui l'utente capisce anche che magari altre persone possono avere una sensibilità diversa e cerca da sé di oscurare i contenuti più sensibili. Sto andando a tuono, ma per il semplice fatto che abbiamo 20 minuti. Qui vediamo ad esempio che l'account che sto visualizzando è su pixelfeed.social. Pixelfeed non è altro che un altro servizio sempre basato su ActivityPub, che è particolarmente centrato sulle foto, su avere uno stream di foto a mo' di Instagram, diciamo, per intenderci. La cosa interessante quindi è che da un'altra piattaforma riesco a vedere i contenuti anche di chi magari non ha Mastodon. Sì, ok, ci siamo. Sì, una frase di Snowden messa a caso, ma la cosa interessante per chiudere nella presentazione del progetto è che diciamo, oltre a questo, abbiamo cercato anche di creare altri progetti paralleli. Attualmente abbiamo su Gancho, che non è altro che un calendario di eventi condiviso, che parla anch'esso con la sua ActivityPub e che come piattaforma abbiamo sviluppato internamente, in cui comunque il codice è pubblico e lo troverete su GitHub. E un altro che non è altro che un'istanza di Etherpad non presenta nient'altro che un pub condiviso dove gli utenti, fondamentalmente conoscendo il link, hanno un editor di testo comune a cui possono partecipare. Boh, questo era per presentare il progetto. Se avete domande,
io suggerirei che tu presentassi un attimo il soggetto che ha fatto questo, perché ovviamente non si sa chi sia.
Il soggetto è la club underscore, fondamentalmente, che si ritrova ogni mercoledì in Gran Segreto al Gabrio, e se ci volete raggiungere, e il progetto insomma di varie persone che si sono incontrate lì dentro a vario titolo, e niente, questo. Se avete domande, dite.